E questa è la bellissima overture, quindi dell'opera della Gazza Ladra. Abbiamo prima ascoltato il Brindisi, adesso invece questa è l'overture, 10 minuti di assoluta meraviglia.
Di assoluto incanto, e che poi Rossini alla fine diceva lo stomaco è il direttore che dirige l'orchestra delle nostre passioni, no? Quindi quando pensiamo al direttore di turno che va a dirigere questa opera, secondo me non può non pensare a questa assonanza che Rossini ha ideato, perché effettivamente c'è una grande passione per dirigere questa orchestra.
Quindi il problema poi è trovare un direttore d'orchestra che si avvicini a questo, perché quelli che mi vengono in mente con il cibo, non lo so, magari sbaglio, sicuramente.
I direttori, molti, molti amano
Ah, ecco,
mangiare, amano
perfetto,
il buon
perfetto.
gusto, sì, sono soliti dopo le recite insieme ai cantanti approcciarsi a belle
Banchetti, banchetti,
tavole,
quindi
sì,
bene,
e a
bene.
buon vino. Ecco, Rossini ricorda che pianse 3 volte nella sua vita. La prima al fischio della sua prima opera, che era Barbiere, ma che con il primo titolo uscì, che si chiamava Almaviva. La seconda volta pianse quando ascoltò il violino di Paganini. E la terza volta, dopo la caduta di un tacchino farcito con tartufi, mentre era in una gita in barca. Quindi la testa e il finale andava sempre a questo aspetto della
Quindi
sua vita.
le prime due lacrime sono di emozione, la terza di disperazione.
Beh, sì, come abbiamo detto, è stato un grandissimo maestro, un grandissimo compositore, e che nel finale della sua produzione, quando aveva proprio dato il massimo nella sua produzione operistica, si espresse così e disse: "Sto cercando motivi musicali, ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili", mentre proprio componeva alla fine lo Stabat Mater, che è stato poi il suo capolavoro, che più si avvicina al trascendente, quindi che un po' esula dalle sue tematiche, no? Quindi è stato un grande uomo, un grande personaggio, un grande amante del vivere, della bella vita, nel senso di goderne appieno delle possibilità che essa comunque sempre ti dà. Ovviamente la sua è stata una vita gloriosa, una vita bella, a cui io auguro a tutti i nostri radioascoltatori possano auspicare di raggiungerle. E a volte però basta anche una piccola cosa, no? Sono dalle piccole cose che si ottengono le grandi cose nella vita. E quindi magari un bel bicchiere di vino e, perché no, un po' di formaggio al gorgonzola, come amava farsi spedire Rossini, possono
Certo.
portarci piacevolezza.
Eh sì, questo Rossini. Allora, quindi lui è conosciuto ovviamente, vabbè, la Gazza Ladra, il Barbiere di Siviglia sono le opere che vengono in mente. Poi ha fatto Cenerentola, che io ho visto in un film in bianco e nero con la Callas tanti anni fa, ricordo.
Grandi opere.
Bellissime. E poi c'è stato il Guglielmo Tell. Quello era qualcosa di diverso, no? Anche
Ed
qui. E di
impegnativo,
molto
molto
impegnativo, che poi
impegnativo.
credo la Scala non molti anni fa fece un'apertura dedicata a Guglielmo Tell, che insomma fu una cosa anche molto complicata, non facile.
Non facile anche perché è un'opera molto lunga, molto complessa a livello di allestimento, quindi prevede un cast anche di cantanti, di scenografi molto preparati e molto numericamente molto tanti, ecco, tanti, quindi è un'opera grande, grande, un po' per gli addetti ai lavori, diciamo, per essere ben compresa. Poi ci sono anche delle chicche che Rossini ha giocosamente, così, prende carta e penna e decide di scrivere. Ecco, una tra queste è quella che andremo, vedo Stefano l'hai già preparata ad
Sì.
ascoltare.
Con la tua voce, fra l'altro.
Sì, l'ho eseguito in un bis, perché è un brano, un duetto a 2 voci, soprano e mezzo soprano. Si chiama proprio così: Duetto buffo di due gatti.
Mi
Allora, questo era il duetto buffo di due gatti, scusate all'inizio per qualche problema tecnico, ma insomma dopo ce l'abbiamo fatta a sentirla bene.
Ecco, questo era
Rossini, sì. Cioè, cosa componeva? È incredibile.
Allora, lui ha preso con il suono, ovviamente, il verso del gatto, il miagolio, ed è riuscito a scrivere un duetto che non è per nulla facile, al di là che sembri, ma da eseguire non è assolutamente facile, perché una cosa piccola, alla fine Rossini mette sempre la difficoltà. Quindi non possiamo approcciarci mai a Rossini banalmente, mai. Quindi certo. Invito qualsiasi musicista che è in ascolto ad avere sempre molta cura quando si approccia a Rossini. Ma io vorrei tornare adesso al nostro Rossini, amante anche del vino, perché non solo amava questo tacchino farcito con i tartufi, e sappiamo che riceveva molti intellettuali, molti artisti, e faceva proprio, preparava e cucinava i piatti per loro. Ecco, sai Stefano che presso la Biblioteca Laurenziana Medicea di Firenze è custodito un menù redatto proprio dallo stesso compositore. Ed è particolarmente interessante proprio per gli abbinamenti dei vini ai piatti che lui era solito fare, dell'argomento che poi adesso andiamo a trattare, no? Più tecnicamente. Pensa che addirittura lui prevedeva, era molto attento e quindi prevedeva con i salumi il Madeira. Io lo troverei un po' sbilanciato, poi magari spiegherò da sommelier il perché. Il Bordeaux al fritto, che direi che ci può stare, perché insomma non ci sono le bollicine che sgrassano, l'untuosità però va benissimo il corpo e la struttura di questo vino. Il Reno al pasticcio freddo. Allora, il Reno è un vino bianco frizzante, che è una DOC e che si produce nella provincia di Modena e Bologna. Poi era solito accompagnare l'arrosto con lo champagne.
Vabbè, champagne è facile, va bene con tutto.
Va bene con tutto, è sempre valido. L'Alicante e la Lacrima Christi a frutta e formaggio. Ecco, ora noi sommelier sappiamo che la frutta non si abbina, non prevede abbinamenti, proprio per il suo gusto così acidulento che produce in bocca. Però Rossini aveva provato, probabilmente era una cosa che a lui piaceva molto. Con il formaggio però lo vedo bene, perché il Lacrima Christi, Stefano, che è un vitigno, è anche un vino poco conosciuto, ma che ha una bella storia. Perché? Perché siamo in Campania, nelle pendici del Vesuvio, e possiamo trovare queste due tipologie di vino, del Lacrima Christi bianco e Lacrima Christi rosso. E sono fatti con prodotti con vitigni autoctoni, di cui la coda di volpe, la falanghina, quello bianco, per il rosso il piedirosso e l'aglianico. Ecco, c'è una bella, voglio raccontare questo piccolo aneddoto, che un mito, insomma una leggenda, narra l'origine di questo nome, della scelta di Lacrima Christi. Ecco, il mito dice così: Dio, riconoscendo nel golfo di Napoli un lembo di cielo, strappato da Lucifero durante la caduta verso gli inferi, pianse e laddove caddero le lacrime divine, sorse la vite del Lacrima Christi. Ecco, un aneddoto carino. Sempre per acculturare i nostri radioascoltatori, certo, e radioascoltatrici. Perché magari se vi ritrovate, e a me spesso è capitato, con nuova consapevolezza, una lista di vini, un ristorante, troverete Lacrima Christi e non pensate che è una cosa strana. No, è un vino gradevole, bianco e rosso, abbastanza di corpo, e quindi potete sceglierlo, sta bene con cose, piatti non troppo strutturati, non troppo importanti. E quindi passerei adesso alla nostra ricetta.
Ecco, visto che insomma abbiamo parlato di cibo per tutta la puntata, e adesso fratto, i nostri ascoltatori, quando andranno a prendere un Rossini, avranno anche tutta una storia dietro che insomma credo sia anche piuttosto importante, però non potevamo parlarvi una puntata in cui abbiamo dedicato tanto spazio al cibo, e allora anche una ricetta.
Allora, sì, prima di prendere carta e penna e dettare la ricetta, vorrei dire due cose tecniche per quando scegliete i vostri abbinamenti ai vostri piatti. C'è una regola importante decretata dalla scuola sommelier e da tutti i degustatori ufficiali. Ricordatevi sempre questo, che si fanno abbinamenti per concordanza o per contrapposizione. Che cosa significa questo? Che normalmente quando realizziamo un piatto salato, un piatto, un primo, un secondo, un antipasto, un soufflé, un contorno, la regola è che dobbiamo abbinare per contrapposizione un vino che vada a contrastare quello che troviamo nel piatto. Se noi avremo un bel cinghiale in umido, quindi molta untuosità, molta anche succulenza, dovremo un piatto strutturato, complesso, ma c'è anche un po' di acidità, tendenza acida del pomodoro, sicuramente dovremo andare in abbinamento per contrapposizione un vino che sia strutturato di corpo, quindi di grado alcolico importante, per compensare ed avere e creare questa armonia in bocca. Proprio perché l'obiettivo finale è sempre questo, di ottenere l'armonia, cioè nessuno dei due deve prevalere sull'altro. Quindi non dobbiamo avere prevaricazioni di un cibo su un altro e neppure sensazioni negative. Quindi quando ricordatevi, scegliete il vostro piatto, pensate a questo. Quando scegliete un dolce invece, dovremo invece attuare il principio di concordanza, perché dolcezza va con dolcezza. Quindi se ordineremo un dolce, non potete ordinare uno spumante brut, perché l'abbinamento è veramente in bocca spiacevole.
Quindi il brut meglio prima del pasto,
all'inizio.
Si inizia con il brut, si finisce con il dolce.
Questo perché paradossalmente più il dolce è dolce, è carico di zuccheri, componenti dolci, più dovremo compensare con altra dolcezza, magari anche con bollicine, perché se c'è panna, c'è mascarpone, componenti. Quindi è molto importante ricordarsi questo, poi ci torneremo, ma non lo dimentichiamo. Okay. Allora, se c'è tempo di dare anche la ricetta di Rossini,
sì, diamo
poi
la ricetta,
diamo anche la mia. E poi...
Ok, diamo queste due ricette e se avete anche ricette voi da consigliarci o vini di cui volete sentir parlare, insomma qualsiasi cosa, potete scrivere anche la ricetta, che è redazione@radiofly.cloud.
Sì, andiamo, quindi... anzi vi invito proprio, se gradite avere il consiglio dell'abbinamento giusto al vostro piatto che normalmente vi riesce meglio, quindi inviate la ricetta, okay, che la leggeremo e poi suggeriremo questo piatto.
Va bene, andiamo con le due ricette e poi
allora,
ai saluti direttamente.
Sì, sappiamo che Rossini è famoso per il suo filetto alla Rossini, quindi di che cosa si tratta? Dovete prendere un filetto di manzo, lo dovete infarinare, mettere nel burro appena scaldato in una padella e accompagnarlo poi con del foie gras fresco e aromatizzarlo con tartufo nero e madeira. Questi erano gli ingredienti base della ricetta di Rossini. Infarinare, salare, pepare soltanto alla fine e versare questo madeira nel fondo di cottura, in modo che crea questa salsina, e poi non tagliare con la coltello, con le forbici, assolutamente questo filetto in fase di cottura, perché perde la succulenza che crea all'interno, data dalla temperatura calda del fornello. Quindi questo, se volete approcciarvi al filetto rossiniano, io vi suggerisco questa idea. Se non avete il tartufo, potrete sempre sostituirlo.
Vabbè, dai, ora arriva anche la stagione, quindi.
E ci sono già, c'è possibilità. E sceglietevi un bel calice di vino, magari un Montalcino, un Brunello, riserva, quindi grandi tannini morbidi, tannini vellutati e bella consistenza, un bel corpo. Creerete in bocca un abbinamento perfetto. L'altra ricetta che invece, se c'è tempo, Stefano,
certo,
la diamo oggi?
Vai.
Vai,
ormai l'abbiamo promessa, quindi
promessa.
Andiamo con la ricetta.
Allora, questa vado proprio a memoria perché è facilissima vi riuscirà benissimo, la faccio sempre, crea sempre un grande effetto e si utilizza in qualsiasi abbinamento di secondi o di antipasto. Si chiama il soufflé di porcini. Potete acquistare porcini anche congelati. È tutto, il tema è 3-3-3. Quindi, 3 etti di ricotta di pecora, mi raccomando, di pecora, possibilmente del pastore. 3 uova intere. 3 etti di porcini, se non li avete freschi, li potete prendere surgelati. Prendete un po' di olio in una casseruola, una cipolla bianca, la tagliate a fettine e la fate appena appena rosolare. E poi aggiungete, se lo avete, qualche bacca di ginepro. Poi integrate con i porcini congelati. Fate cuocere coperti per 5-10 minuti. E poi scoprite, spengete, aggiungete la ricotta, 3 uova intere. Se avete il mini pemer, prendete e frullate il tutto, aggiungendo sale e pepe a vostro piacimento, naturalmente. Non mettete panna e non mettete parmigiano, è semplicissima. Poi dovete prendere degli stampini, se li avete e volete fare uno stampo unico, lo ungete con dell'olio di oliva e mettete questo composto e nello stampo. Il forno a 200 gradi, queste vostre teglia o le piccole teglie da monoporzione le mettete nel forno all'interno di un'ulteriore teglia in bagnomaria. Cuociono una ventina, 25 minuti a 200 gradi ventilato il forno. Controllate quando si gonfiano e quando si colorano in superficie. Ecco, queste sono pronte, sono degli ottimi soufflé, sia freddi che caldi, possono essere anche preparati per tempo e riscaldati. E io suggerisco in abbinamento un bellissimo vino bianco, magari uno chardonnay, anche delle nostre terre, e perché l'equilibrio e l'armonia in bocca lo avrete certamente.
Ebbene, questa quindi è la ricetta, potete anche ascoltarla in replica oppure quando sarà caricata nel nostro sito, oppure insomma ve la siete segnata in questo momento, dimmi.
Allora, se siamo ai nostri saluti,
sì.
Io vorrei salutare tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici con questa bella scrittore irlandese che ci dice questo. Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
Non possiamo fare altro che salutare con Rossini a questo punto, visto che siamo anche con i tempi molto stretti.
Un omaggio assolutamente
un omaggio perché è
piacevole,
stato...
piacevole. Ci accompagnerà però questo ricordo di Rossini che abbiamo oggi
esposto. È stata la nostra guida di questa puntata del vino e le sue declinazioni. Un grazie come sempre a Raffaella Torzoni.
Grazie Stefano.
E quindi a risentirci il mercoledì in diretta dalle 17 alle 18 oppure nelle varie repliche e nel nostro sito radiofly.cloud. Ciao.
Grazie a tutti, ciao.